Cari fratelli e sorelle, questa mattina porterò una riflessione che ho già avuto modo di portare diversi anni fa e perché poi questa riflessione è sorta da una domanda che ormai ha quasi 27-28 anni fa ed era proprio in relazione al momento in cui il Signore Gesù sulla croce fece qualcosa di strano. E adesso lo andiamo a vedere, lo andiamo a leggere. Un momento particolare, un momento in cui stava per rendere la propria vita nelle mani del Signore, del Padre, e fece qualcosa di, perlomeno per noi occidentali, di strano. Ecco il perché la mia indagine e la mia verifica di tutto questo. Se leggiamo nel Vangelo di Marco, il capitolo 15, versetto 23, leggiamo che gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi, se andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 29, l'Evangelista ci dice: c'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima ad un ramo di sopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Noi sappiamo che quella parola è compiuto, è tetelestai, cioè è così. Allora, qui c'è un aspetto che non è chiaro. Cioè, non è chiaro, lo andiamo a chiarire ovviamente, ma lì per lì non si capisce perché non ha bevuto questo vino mescolato con mirra, ma ha bevuto dell'aceto. È chiaro che va ricercato altrove la fonte di questo suo comportamento, di questa sua azione fatta proprio sulla croce. E vi devo dire che ho dovuto indagare attraverso il sito degli ebrei italiani, dove ho trovato effettivamente tanto materiale importante per capire appunto per ricevere una spiegazione che ho ritenuto importante e fondamentale. Intanto, devo dirvi che quando tanti anni fa feci questa domanda, molto meno esperto di quello che si può essere oggi, mi dissero che aveva a che fare con la Pasqua dei giudei. E lì per lì rimasi abbastanza perplesso. E appunto, questo meritava un'indagine approfondita, cosa che ho fatto e ringrazio il Signore perché ho trovato delle interessanti affermazioni. Va detto che il vino misto a mirra aveva, come la mirra comunque è significato vuol dire amaro, aveva l'effetto di stordire e fare resistere al dolore. Quindi era una bevanda drogata e la posca, chiamata posca, cioè miscela d'acqua e aceto, servivano a dissetare, tamponare emorragie, fare riprendere i sensi, resistere alla sofferenza, mantenere sveglio colui che era crocifisso perché confessasse le sue colpe. Quindi queste informazioni ci fanno capire che il vino mirrato aveva proprio quello scopo durante il cammino per andare alla crocifissione di indebolire la resistenza, perché poi alla fine, sotto i colpi non sentivano quasi niente, ma dopo poi le conseguenze le sappiamo bene come sono. Bene, allora, come avevo detto, ho preso dal sito degli ebrei italiani per capire questa Pasqua ebraica, che forse per qualcuno di noi è abbastanza conosciuta, per altri no, di che cosa si tratta. Quindi Quindi leggerò un pochettino quello che ho trovato in questo sito, facendo una sintesi il più possibile, per capire perché il Signore Gesù beve l'aceto in croce. Allora leggo, abbiamo una parola in ebraico che è seder, cioè ordine. E dice dentro appunto nel sito degli ebrei: in nessun periodo dell'anno la nostra casa è tanto gioiosa come nella sera del Seder, e ognuno di noi ricorda con nostalgia anche i Sedarim a cui ha partecipato quando era piccolo, circondato dai familiari. Il Seder contiene tutto: cerimonia, canzoni, storia, momenti seri, momenti di gioia, di lode al Signore. Ognuno di noi, per prendere parte al Seder, rivive di persona l'antica storia della liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Questa cerimonia unisce famiglie e amici in essa anche durante le persecuzioni e ogni ebreo si sentì libero. E arriviamo a un fatto importante. Durante questa cerimonia gli ebrei bevono 4 bicchieri di vino. Il Seder di Pescià, cioè la Pasqua, ha proprio questa connotazione e dice qui un certo Pesachim: da dove impariamo che dobbiamo bere i 4 bicchieri di vino a Pescià o a Pesà? In rapporto alle 4 redenzioni, vi farò uscire. Questo è uno: vi salverò, vi redimerò, vi prenderò. Perciò dì ai figlioli di Israele: io sono il Signore, vi farò uscire da sotto le oppressioni dell'Egitto e vi salverò dal loro lavoro e vi redimerò con braccio disteso e con grandi giudizi. E vi prenderò per me come popolo e sarò per voi come Dio. E voi saprete che io sono il Signore che vi fa uscire da sotto le oppressioni dell'Egitto e vi porterò alla terra per la quale ho alzato il mio braccio di darla ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e la darò a voi in retaggio. Io sono il Signore. Questo si trova in Esodo, capitolo 6, dal 6 all'8. E sempre il sito dice: come più volte abbiamo ricordato, la festa di Pesà, in generale, sono dominati dalla dimensione del 4. 4 bicchieri di vino, 4 figli, 4 domande, 4 lettere del nome di Dio, che agisce secondo l'attributo della misericordia e ci regime dall'Egitto, nonostante non lo meritiamo. Abbiamo altresì notato che parallelamente alla dimensione del 4 esiste una dimensione del 5, una dimensione alternativa che allude a una diversa realtà che sarà per noi apprezzabile solo con l'arrivo del Messia presto ai nostri giorni. Ecco, qua già si capisce come gli ebrei, nelle loro spiegazioni, considerazioni, stiano attendendo il Messia. E continua dicendo: è la dimensione del quinto calice che oggi riempiamo ma non beviamo, del quinto figlio, il figlio che a Seder oggi non viene affatto, della quinta domanda che concerne il Corban, cioè l'offerta, che oggi non abbiamo, e la dimensione delle 5 lettere del nome che connota Dio secondo l'attributo della giustizia. Quella giustizia divina che brillerà solo con la completa redenzione di Israele, che avverrà come atto di misericordia, non come atto di misericordia, ma come atto di giustizia. Sion nel diritto sarà riscattata e tornerà in giustizia. Ecco, andiamo e passiamo verso le tipologie dei bicchieri. E come ho detto, ci sono 4 bicchieri di vino, uno per ogni redenzione. Il primo bicchiere è quello del Kiddush, che torno a dire si beve dentro in questa cerimonia del Seder. È la prima fase, la fase del lavoro fisico, è il momento in cui Israele santifica se stesso e la festa entrante riacquistando la sua identità e distinguendosi dagli altri popoli. Il secondo bicchiere è quello del Maggid, è il bicchiere che si beve al termine della prima fase del Seder, quella narrativa, è il bicchiere dell'uscita fisica dall'Egitto. Israele esce ogni momento dall'Egitto ripercorrendo gli eventi e i miracoli che ha operato per noi il Signore. Sempre dal sito, leggiamo, continuiamo a leggere, il terzo bicchiere è il bicchiere del Birkat Amazon o Mazon. Il pasto della sera del Seder è un pasto che si consuma tra le due parti dell'Hallel. Simbolicamente è come il popolo ebraico in mezzo alle acque, con acqua da una parte e acqua dall'altra. Il Signore è il padrone del mondo, del cibo che mangiamo, così come del mare. Egli dispone tutto. Quarto bicchiere è quello appunto dell'Hallel. Corrisponde al dono della Torah, che ripeto sono i primi cinque libri della Bibbia. Solo attraverso la Torah possiamo smettere di essere passivi ed assistere alla salvezza del Signore pagando la nostra parte attraverso l'osservanza del mitzvot. Avendo la Torah possiamo lodare il Signore. Ecco, questo è quello che dice Jonathan Pacifici sul sito, che io ovviamente ho sintetizzato, c'è ancora tanto altro materiale che potrei dire, ma per brevità ho voluto solo fare capire che il popolo ebraico, quando fa la Pasqua, usa bere questi quattro bicchieri di vino. Allora la domanda, ritornando alla parte iniziale, quindi che cosa beve sulla croce il Signore Gesù? Beve il quarto bicchiere o il quinto bicchiere? Se consideriamo le affermazioni sopra descritte attinenti le quattro fasi dei quattro corrispondenti bicchieri, se consideriamo le spiegazioni dei quattro momenti storici del popolo ebraico in corrispondenza alla liberazione avvenuta con Mosè, considerando perciò il testo iniziale di Marco, gli diedero da bere il vino mescolato con birra, ma non ne prese. E quello, il testo specifico, considerandolo appunto in Giovanni 19-29, Gesù prese dell'aceto. E quando lo ha preso, disse, è compiuto. Ecco, tutto questo lascia supporre che l'aceto bevuto sulla croce dal Signore, che comunque sappiamo che l'aceto è vino inacidito e ossidato, sia il quarto bicchiere che richiama la redenzione definitiva attesa dagli ebrei, ma concretizzata 2000, scusate, il quinto bicchiere, ma concretizzata 2000 anni fa. Esiste un legame tra la celebrazione della Pasqua, la festa ebraica celebrata ogni anno, e la crocifissione di Gesù ricordata da ogni vero cristiano e collettivamente attraverso il pane e il vino. È chiaro che la frase di Gesù, io vi dico, Matteo 26, 29, io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio, può essere interpretato, secondo il mio modesto parere, dalla descrizione fatta in Isaia capitolo 11, dall'1 al 12, che è confermato anche in Apocalisse 20 e 24, che riguarda il periodo millenniale, questo regno del Padre nostro, il Padre, Dio Padre, che permette a Gesù di regnare 1000 anni con i suoi, con la Chiesa, eccetera. Quindi capire se Gesù ha bevuto il quarto o il quinto non è facile, perché in effetti si può dare l'attribuzione del fatto che ha chiuso la festa di Pasqua, sappiamo che fece questo e poi venne tradito, lo conosciamo tutto l'episodio, e parrebbe che Gesù avesse bevuto solo tre bicchieri durante questa festa e beve il quarto bicchiere trasformato in aceto sulla croce. Però ha anche quel significato futuro, quella proiezione futura del quinto bicchiere nel regno, perché in realtà quando il Signore ha detto tutto è compiuto e ha reso proprio spirito nelle mani del Padre, è stato lì che è iniziato il regno del Signore nei cuori di coloro che credono in Lui. È chiaro che non c'è un bere il vino in senso pratico, ma c'è bere il vino in senso spirituale. Però per quanto mi riguarda, ovviamente non è tassativo quello che sto dicendo, il quinto bicchiere, a mio avviso, rispecchia molto invece il berlo nuovo nel regno del Padre mio, cioè in riferimento al millennio. Io concludo, che il Signore ci benedica e ci dia di contemplare ciò che il Signore ha fatto per noi, soprattutto quando ha detto tutto è compiuto. Amen.